La guerra tra Stati Uniti e Iran, Kuwait, Bahrain e Giordania sotto attacco dopo la settima notte di raid. Washington anche oggi ha colpito le infrastrutture civili iraniane, tra cui diverse centrali elettriche. Dopo Hormuz, il rischio ora è anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Israele annuncia piani per nuovi insediamenti di colonie a Gaza e in Cisgiordania. Intanto i grandi piani di ricostruzione della striscia del Board of Peace diventano l'allestimento di un campo profughi nella sola Rafah, secondo le indiscrezioni dei media internazionali. Il caso di Mario Roggero: Salvini è andato a visitarlo nel carcere di Bollate, ma poi ha frenato sulla richiesta di grazia. Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente. Resta la campagna della destra in appoggio al gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. A Venezia stasera la festa cittadina segnata dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di tour turistico diplomatico. Centinaia di persone hanno protestato contro di lui, denunciando poi manganellate dalle forze di polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattina, dopo la settima notte di raid incrociati tra Teheran e Washington. Il Bahrain in particolare ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno causato invece diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito anche le infrastrutture civili iraniane, soprattutto nel sud. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile e tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio ora è il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani. Sulla fattibilità di questa minaccia ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Certamente gli Houthi possono farlo, hanno uomini, hanno a disposizione la conoscenza dello stretto, hanno il controllo di alcune isole che si trovano di fronte a Hodeida, hanno il controllo di Hodeida, hanno anche una serie di materiali che l'Iran ha dato loro in questi anni che consentono loro di approcciare le navi sia con droni che arrivino sopra le navi, ma anche nelle forme di piccoli sottomarini che funzionano esattamente come i droni. Hanno tutto quello che serve per fare quello che l'Iran potrebbe chiedere loro, che di fatto ha già chiesto.
Che impatto avrebbe una chiusura di Bab el-Mandeb, soprattutto in congiunzione col blocco di Hormuz che c'è già?
Sarebbe l'operazione perfetta, che metterebbe totalmente in crisi il traffico marittimo internazionale da e per i golfi, l'Oceano Indiano, quindi l'Asia, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché impatterebbe naturalmente sul canale di Suez, che sarebbe raggiungibile, sul Mar Rosso, e quindi non consentirebbe che queste azioni marittime avvengano in modo fluido. E se proprio si volesse evitare tutto questo, si dovrebbe costantemente circumnavigare l'Africa con dei costi esorbitanti. Il commercio internazionale già era stato messo in crisi da una prima chiusura di Bab el-Mandeb all'inizio della guerra, però comunque c'è lo stretto di Hormuz attivo, era tutto più fluido. La manovra attenaglia rende tutto questo veramente impossibile. L'attuazione significa un disastro per i mercati internazionali.
Israele ha annunciato piani per la costruzione di nuovi insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz ha parlato di 3 avamposti nel nord della striscia e quello delle finanze Smotrich ha detto che il suo ministero stanzierà 300 milioni per estendere il controllo sulla Cisgiordania. La notizia arriva mentre in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni dei media internazionali su un ridimensionamento dei piani del Board of Peace per Gaza. I grandi progetti di ricostruzione, promossi in teoria dall'organismo voluto da Trump, si sarebbero ridotti all'allestimento di un campo profughi che viene definito zona pilota nella sola città di Rafah. E mentre il Board of Peace resta anche senza fondi, i raid israeliani sulla striscia continuano e Tel Aviv ora controlla circa il 65% del territorio di Gaza. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
Il piano è completamente fermo, quindi qualsiasi cosa decida di fare sul Bordo Peace è irrilevante. Oramai nessuno sta dando peso al Bordo Peace, non solo perché c'è un conflitto su Hormuz tra Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, ma perché effettivamente il Bordo Peace sin dalla partenza è assolutamente poco credibile, vedo che a Gaza le cose sono esattamente ferme, a parte i bombardamenti israeliani da quando è cominciato. Finché non vengono meno le condizioni che bloccano tutto, cioè disarmo di Hamas, il ritiro israeliano, nessun paese al mondo, perfino il più filo palestinese, non mettono i soldi in una condizione come questa. Chi garantisce la sicurezza a Gaza? La ricostruzione dopo le guerre è sempre un grande business economico, ma così è un business impossibile. La mia idea è che abbiano bisogno di dire di tanto in tanto qualche cosa, perché di tanto in tanto ci si ricorda che esiste il Bordo Peace.
Stamattina nel carcere di Bollate è arrivato Matteo Salvini, che è entrato nel penitenziario per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Tutta la destra, sia quella di governo sia quella dell'ex generale Vannacci, si è schierata con Roggero e al centro dell'attenzione c'è la campagna partita nei giorni scorsi per ottenere che il presidente della Repubblica Mattarella gli conceda la grazia. Su questo però il capo della Lega ha usato toni più morbidi dopo che ieri il gioielliere aveva quasi ordinato al capo dello Stato di graziarlo. Linea a Bollate ad Alessandro Principe.
Sì, buongiorno qui dal carcere di Bollate, dove Matteo Salvini ha deciso di rendere visibile, evidente la sua campagna in sostegno a Mario Roggero, una campagna che punta naturalmente a sostenerlo, che punta alla grazia, che tiene insieme tante cose, la pressione sul capo dello Stato, la contestazione della magistratura, il tema della sicurezza, del farsi giustizia, della legittima difesa, capi saldi della propaganda della Lega che ora trovano in questo caso la sintesi perfetta. Davanti al carcere di Bollate una ventina di militanti leghisti della Lega Giovani di Milano, una ventina di giornalisti. Salvini è entrato in auto verso le 10.35 accompagnato da due deputati della Lega, è rimasto un'ora e mezza a fianco del cancello da dove è entrato la guardiola, da dove passano di tanto in tanto i parenti dei detenuti in visita con i sacchetti, le borse, dei vestiti, bambini in ciabatte con le mamme. Salvini esce dal carcere di Bollate, si ferma a parlare con i giornalisti, sembra essere meno lanciato sulla questione grazia, punta a dare evidenza al sostegno che la Lega intende fornire a Roggero, cita anche l'avvocato Giulia Bongiorno come possibile sostegno, parla più volte delle condizioni di detenzione, della possibilità di ridurre la permanenza in carcere. Quello della grazia sembra un tema che rimane sullo sfondo dopo il richiamo molto forte di Mattarella di due giorni fa. Per quanto riguarda la candidatura, si è parlato anche di questo, di Roggero. Roggero non può essere candidato perché la condanna glielo impedisce. Salvini dice stiamo studiando tutte le vie legali. Qualcuno dice che potrebbe trattarsi piuttosto di una candidatura della moglie di Mario Roggero, che potrebbe essere comunque, diciamo, il modo per mettere in lista il nome nelle liste della Lega alle prossime elezioni. Staremo a vedere, sta di fatto che è certo che questo caso sia ormai diventato in modo evidente e marcato un punto di campagna elettorale della Lega, anche del resto della destra. Abbiamo visto le dichiarazioni di Vannacci, della stessa Giorgia Meloni, ma sicuramente Salvini ha deciso di farne un suo punto distintivo. Ridò la linea allo studio qui dal carcere di Bollate.
Grazie ad Alessandro Principe. A Genova è in corso un'assemblea organizzata dal movimento No Kings alla vigilia del 25esimo anniversario dell'inizio del G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro repressione violentissima. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Tra i protagonisti della mobilitazione No Global ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche e che al momento è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni e tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 8 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato in particolare un deposito del colosso locale del settore. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte è stata intercettata dalle difese antiaeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'era stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Sempre ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora ad interim, quindi in via temporanea. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del partito laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Su questo passaggio di consegne sentiamo Marco Varvello, editorialista della Stampa ed ex corrispondente Rai da Londra.
Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato a dire: adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo, se non il vertice. Nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro. Questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. I giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo, che per adesso non c'è.
Il cambiamento climatico è responsabilità di tutti, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel contesto di polemiche politiche in corso tra i due paesi per gli incendi che sono scoppiati in Canada, ma che hanno portato nubi di fumo anche su una parte degli Stati Uniti. Alcune ore fa Trump ha annunciato di voler aggiungere il costo economico di questa invasione ai dazi statunitensi già in vigore nei confronti del Canada. In Italia stamattina Confesercenti ha diffuso delle stime sui costi economici del caldo estremo, che ha definito una vera e propria tassa climatica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia in queste ore sono 14 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. A Milano la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto non sarà tra i candidati a sindaco per il centro-sinistra. Il suo nome era ritenuto tra quelli papabili, ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi l'interessata lo ha escluso. «Non ho mai pensato di fare politica nella mia vita», spiega, «e non mi interessa far parte di quel mondo». Una presa di distanza che Asciuto accompagna con una riflessione. Si parla molto di nomi e poco di programmi. Sulle candidature Asciuto aggiunge: «la vice sindaca Anna Scavuzzo è il profilo più giusto». A Venezia stasera ci saranno le celebrazioni della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti collettivi più partecipati in città, che quest'anno è segnato dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di crociera con tappe in 13 regioni italiane che ufficialmente è un tour diplomatico, ma che sta causando proteste legate anche alla partecipazione delle forze di polizia italiane alla sicurezza del viaggio. Ieri a Venezia c'è stata una manifestazione contro l'arrivo dell'ambasciatore. Federica Toninelli è un'attivista del laboratorio occupato Morion che ha partecipato alla mobilitazione.
La presenza di Fertitta, in particolare questa sera, segna nel senso che è l'ennesimo yacht, ma in particolare proprio lo yacht dell'ambasciatore americano durante una delle feste che è stata più spogliata qua a Venezia, ovvero quella del Redentore. È uno yacht estremamente grande che tra l'altro copre anche gran parte della riva, ma è soprattutto un po' proprio la sua presenza simbolica, no, durante la festa del Redentore. Ieri appunto abbiamo partecipato alla manifestazione contro la presenza dell'ambasciatore Fertitta, ci siamo mossi da Campo San Zaccaria e poi il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare la protesta ad arrivare davanti allo yacht. Era una manifestazione assolutamente pacifica che portava varie parole chiave, no? Vari temi, a partire dallo sfruttamento di Venezia, ma anche per andare a contestare il fatto che non c'è nulla da celebrare nelle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lo ricordiamo, ufficialmente Fertitta è qua proprio all'interno di un giro diplomatico che vuole celebrare appunto le relazioni tra due paesi, e appunto la manifestazione di ieri voleva arrivare davanti allo yacht, però poi a pochi metri dallo yacht siamo stati bloccati e ci sono state delle cariche da parte della polizia.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.